Sankara, benvenuta in Burkina Faso. Mi avevano preannunciato la sua visita. Allora, che impressione le ha fatta l'Africa a prima vista?
Diciamo che la spontaneità della gente che ho incontrato finora mi ha sorpreso. Tutti mi sorridono, anche se non li conosco. E poi sono così agili. E io che faccio fatica a camminare, già le gambe mi fanno male.
E le credo. Ma dove pensava di andare con queste scarpe?
Ok. La testa.
Le credo. Ma dove pensava di andare con queste scarpe?
Grazie, signor...
Sankara! E proprio questo è il problema dell'Occidente. Avete una memoria corta. Siete molto bravi a sentire, ma vi manca la capacità di ascoltare. Possiamo darci del tu?
Scusa, tutto è così nuovo e strano per me qui. Io vengo dalla metropoli.
So tutto. Ne avevano già parlato delle città, delle comodità che gli uomini vi trovano, ma non ne sono per nulla affascinato. Le città sono una trappola, un luogo di prigionia volontario, e io vorrei fuggirne e tenerne lontano anche la mia gente.
In quei grandi luoghi stanziali che sono le città, l'uomo acquista il cibo e l'acqua necessari, nulla di più di ciò che gli serve e nulla di meno, senza sprechi, in modo che gli uomini ne possano usufruire solo per le strette necessità, in modo che ce ne sia per tutti.
E la loro vita è migliore? La mia gente è cresciuta libera. Di notte ha sentito la brezza della savana sulla sua pelle e ne ha saputo riconoscere le lievi fragranze, coi profumi delicati che arrivavano da paesi lontani. E in quelle case cosa sentiremo? Subiremo il caldo del sole accumulato nei muri di cemento durante la giornata. I nostri bambini sono cresciuti con l'armatan, il vento del deserto, che accarezza le loro guance e fa ondeggiare lievemente i leggeri tessuti delle nostre giallate. E la luce della città? Una luce perpetua, di giorno e di notte, come se volessimo cancellare i cicli della natura, come se non volessimo accettare che ci sia un tempo per star svegli e un tempo per riposare. Sì, c'è un tempo per muoversi, lavorare, procurarsi cibo, acqua, e un tempo per riposare. E che riposo sarebbe quello che viene celebrato in un luogo illuminato come se fosse giorno? Per secoli ci siamo addormentati scrutando le stelle, osservando il cielo, individuando le costellazioni che ci consentono di orientarci. E ora? Ora mi vorresti far credere che non c'è più bisogno di tutto questo. Ora vorresti farmi credere che dovremmo rassegnarci a vivere in scatole di cemento, calde e opprimenti, all'interno della quale la riparatrice brezza notturna viene tenuta fuori da massicci muri e dalle quali non si vede il cielo.
Quel mondo fatto di nomadismo non c'è più. Siete gli ultimi sopravvissuti. Non avete alternative. Cambiare, adattarvi o morire.
Io direi, va bene, io la sento bene. Non so. Ci sentite bene voi? No.
Devo tenerlo.
ancora con noi l'amico Moarva, che salutiamo e ringraziamo. Saluto tutti voi, amici e simpatizzanti, bentornati. E un abbraccio ai richiedenti asilo, che questa sera dalle famiglie o dalle strutture di accoglienza siete arrivati qui per incontrare e ascoltare un pezzo d'Africa con parole, voci e colori a voi familiari. Anche ai volontari e volontarie un grazie e un incoraggiamento a non mollare. Ci scusiamo se il testo verrà letto in lingua italiana. Questa è un'altra dimostrazione di quanto sia importante studiare l'italiano. Ma Mohammed, che ormai conosciamo perché lo abbiamo avuto ospite più volte, ci propone una narrazione coinvolgente e realistica, un tassello in più per capire il continente africano. Sarà lui a calarci in Burkina Faso e a dirci di Thomas Sankara, di cui pochi ricordano il coraggio e le sue dichiarazioni, ma che sicuramente susciterà in noi ammirazione e curiosità. È stato il presidente più povero del mondo, potremmo dire, e viene definito anche il Che Guevara d'Africa. Ascolteremo anche Ronald Diomini, arrivato a Biella nel novembre 2015, del Camerun, che ha fondato insieme ad altri l'associazione Migration, per un lavoro prezioso di prevenzione, rivolgendosi ai giovani che intendono lasciare l'Africa, per dire cosa trovano qui, in Europa, e organizzando attività ludiche e musicali. Ecco, benvenuto anche a te per essere qui con i tuoi amici. Farai il primo intervento, così poi non interrompiamo. Mi fermo qui. Do la parola poi a Paola e a Ba. Ringraziamo di aver accettato di affiancare nella lettura l'autore e l'interprete del sogno infranto. Grazie e un buon ascolto, buona serata a tutti noi.
Buonasera. Ringrazio tutti di essere qua, ringrazio anche mio fratello Mohammed Ba. È la prima volta che ci vediamo, però ho sentito già le storie del signor Mohammed Ba da un po' di tempo. Allora, stasera si parlerà come Roland, Albert Roland Jomeni, sono di nazionalità camerunese, sono qua in Italia da 15 mesi, sono arrivato il 6 novembre 2015, a Biella il 27 novembre 2015 e il 8 marzo 2016 insieme con 30-40 migranti abbiamo creato un'associazione che si chiama Migration, per dire migrant en action, è un parola francese però che può essere anche inglese e è molto facile da dire anche in italiano. Allora, Migration è un'associazione che è nata della volontà di avere migranti che fanno le cose per altri migranti. Purtroppo mettere il migrante dentro l'azione sociale, di partecipare come migrante al sviluppo di comunità, l'idea proprio è di costruire con il migrante una forma di movimento di solidarietà tra noi, che è una cosa che non esiste e che è una cosa importante per l'integrazione, come si dice, senza voler fare un po' di parola dei politici che parlano di integrazione, però la realtà è troppo lontana da noi migranti. Allora, l'idea di questa associazione è quattro punti. Primo punto è di lavorare sui diritti umani e i diritti dei migranti in generale. In particolare, a Biella è molto difficile di avere questa azione perché sono già abbastanza la vulnerabilità rispetto all'aspetto amministrativo della persona è già qualcosa che non esiste più, perché lo Stato ha già investito un po' di risorse per risolvere questo problema. Però esiste anche la vulnerabilità per quelli che non riesce a superare la commissione, tutto il percorso del richiedente d'asilo, perché dopo c'è una grande vulnerabilità di non essere accettato come rifugiati o di non avere uno statuto di rifugiato umanitario, che per noi che siamo arrivati qua con la barca sono le ultimi modo per essere in regola. L'altro punto, che è punto 2, l'obiettivo 2, è di avere le attività ludiche, che sono di comunità, ricreativo, sportivo, perché 13 anni come migrante, io posso dire senza dubbio che il stress è una cosa, è un po' come una madre e la sua figlia per migrante, una cosa con quello lì, noi tutta la vita di migrante è fatto di stress. Stress perché abbiamo difficoltà a imparare a superare le cose, stress perché l'occhio dell'altro si sbaglio, l'altro pensa e si sbaglio, stress perché per tanti motivi, stress perché abbiamo bisogno di superare per esempio la lingua, che è un strumento importante, e non riusciamo a fare perché tante regioni che sono colpa nostra, o perché non c'è un modo per essere aiutati che porta avanti la difficoltà su questo aspetto. E l'obiettivo 3, per dire, dentro l'obiettivo 2 abbiamo fatto un po' di cose sul sport, perché in Italia l'azione sportiva, per dire il calcio, ha un simbolo importante e abbiamo investito un po' di risorse personali, umane, per creare una dinamica sportiva su un progetto che funziona con una squadra di giovani richiedenti d'asilo che riesce a superare questa difficoltà del stress, e il nome del progetto è Sport come argomento di integrazione, perché in realtà è più facile e anche abbastanza facile
si parla di integrazione in modo più concreto quando si parla di attività sportiva. E il punto 3 è sul volontariato, che è un punto un po' lungo perché questo punto da 3 giorni fa si è fatto sentire dentro un campo d'accoglienza una difficoltà a convincere i ragazzi di rifare il volontariato come l'anno scorso, per tanti motivi, perché non si capiscono bene il valore morale e il valore simbolico, come si dice in francese, del volontariato in Italia. Anche io non capisco bene, però rispetto all'esperienza lavorativa che io ho, lo so che il volontariato è un modo più concreto, un modo più giusto, un modo più facile per un straniero come noi, di superare tante cose. E non per fare, piuttosto che di denigrare, è un modo anche di proporre, di avere una proposizione, di dare, di essere attore dentro la città. E piuttosto che di piangere o di lamentare, è un modo per pensare a altre cose più concrete. Anche l'occhio dell'altro, che pensa sempre ai pregiudizi, è un modo più chiaro per noi come migranti di dire che sì, siamo migranti, però non siamo qua sempre per consumare. È anche un modo per noi di far capire che siamo capaci di essere attore, di essere promotore della nostra propria integrazione, della nostra propria presenza, che non è facile. Non è facile di convincere le persone di fare, di avere questo modo di pensare, per tanti motivi, perché anche quando le cose non sono chiare diventa ancora più difficile. E l'ultimo argomento, per essere più breve, è quello lì, l'argomento generale di perché è nata l'associazione Migration. È una cosa un po' personale. Io mi sono trovato a essere attore sociale per una cosa, l'ingiustizia, perché nel mio paese l'ingiustizia mi ha portato qua. E ho fatto un po' di giri in Africa perché avevo un piccolo lavoro alla Caritas Algeria, responsabile del programma immigrazione, ho fatto un sacco di giri dentro i paesi dove c'è le Caritas, e tutte le volte che mi sono trovato con i gruppi di giovani, l'aspetto dell'ingiustizia è molto forte dentro le città e per i giovani africani. È vero che è un'ingiustizia, però si vede anche che non c'è una soluzione. Ma si vede anche dove stiamo andando con tutti i progetti umanitari, alla fine si trova sempre come un gioco dove le persone sono noi migranti. Siamo divenuti, come diceva un amico ivoriano, Pascale, cacao caffè, per dire che siamo divenuti dei punti per creare per creare lavoro, per creare dinamiche di solidarietà, per creare dinamiche, tante cose. Alla fine è un lavoro, è un'azione che non si ferma, non si vede dove va questa azione. E ho pensato un po' di tempo a questa cosa e mi sono detto che la cosa più giusta è di mantenere la vita, sarebbe più giusto, anche se le persone non capiscono, perché prevenire progetti di partenza dei giovani, anche che se non si capiscono bene, è importante per noi, attore, operatore, migranti, di pensare così, di avere delle azioni qua che aiuta o chi aiuterà in Africa a far capire, a far pensare 2, 3, 10 volte a un giovane prima di andare, ad avere più di informazioni possibile per andare e di sapere bene o meglio che cos'è un ghetto, che cos'è maqui, che cos'è traffico umano, che cos'è una donna in immigrazione, che cos'è un bambino in immigrazione, che cos'è indigene, che cos'è agatese, che cos'è equità, tantissime cose, che cos'è Marocco, che cos'è tantissime cose, che cos'è l'Italia, tantissime cose. E per quello lì che dati importanti, scopo importante dell'associazione è la prevenzione. La prevenzione è quello di solo la prevenzione. È difficile costruire questo un progetto su questo aspetto, perché è anche un modo per chiudere l'acqua dell'azione ONG, perché dentro c'è un sacco di aspetto, ma io non posso dire che, non può dire oggi o domani che le ONG, non so come dire quello lì in Italia, non può dire che le ONG sono sulla strada, perché per essere sulla strada bisogna di mantenere le persone in vita, mantenere la vita. E non c'è un ONG che lavora per mantenere la vita, il ONG lavora per gestire la vulnerabilità, gestire la sofferenza, gestire la difficoltà tra le società, tra le persone, non per risolvere i problemi, perché in 2016 il budget europeo per l'azione sociale è di più di 1.068 miliardi di euro. Più, senza parlare del progetto Erasmus e tutte le altre cose, più, e con 1.068 miliardi di euro non c'è una soluzione, non credo, perché sono sicuro che se qua oggi, stasera, ci mettiamo qua per pensare a che, perché la migrazione è un problema, no? 100 problemi, sono 100 esperti che lavorano, io li chiamo dei migrantologi perché bisogna avere questa parola per loro. Le 50 esperti non pensano a risolvere la situazione, pensano a gestire la situazione. E sono sicuro che qua, con tutti gli ignoranti che siamo, non per essere irrispettosi, perché loro sono esperti e noi non sappiamo che cosa vogliamo. Allora, noi qua stasera ci vogliamo dire perché le persone vanno via del loro paese, che è l'unica domanda che noi tutti abbiamo bisogno di pensare, di avere in testa per risolvere la situazione. Sono sicuro che qua stasera si trova la soluzione. Si trova, ma nessuno ne pensa così. Nessuno ne pensa così, perché non ha bisogno di pensare così. 1.080 miliardi di euro non può aiutare a pensare così, perché bisogna spendere 1.080 miliardi di euro. E noi siamo cacao caffè, alla fine diventare pallone per tutti. Allora è per quello lì che abbiamo pensato a questo scopo di prevenzione. E sono già le dinamiche che esistono, i migranti nel sud della Mediterranea. Qua in Italia sono di realtà, piccole realtà, però che non si vede, perché sono tutte di attività molto forti, dinamiche di aiuto, dinamiche molto positive, però che hanno alla fine che fanno il gioco, fanno il gioco, chi aiutano dentro il gioco. E non è facile e speriamo che serata come questo si farà ancora di più per aiutare le nostre giovani che sono qua, che sono bravi e niente, grazie.
Chi lo avrebbe mai detto? Pensando alle ore passate all'università ad ascoltare le lezioni frontali, le famose teorie su fordismo e postfordismo, la rivoluzione russa da Lenin a Stalin, ora il nuovo ordine mondiale e l'incidenza della globalizzazione sulle condizioni di vita delle popolazioni nel sud del mondo, il passaggio dalla società primitiva alla società post-consumistica del post-consumismo. Beh, al di là dell'interesse per l'argomento, ne approfitto per almeno riempire la mia sete di scoperta. Ah, l'Africa finalmente. Però questi rumori, questi forti odori. Ho sempre immaginato le stanze del potere.
Prego, continui.
No, niente, insomma, riflettevo a voce alta. Buongiorno, signor Presidente.
Sankara, benvenuta in Burkina Faso. Mi avevano preannunciato la sua visita. E allora, che impressione le ha fatto l'Africa a prima vista?
Diciamo che la spontaneità della gente che ho incontrato finora mi ha sorpresa. Tutti mi sorridono, anche se non li conosco. E poi sono così agili. E io che faccio fatica a camminare, già le gambe mi fanno male.
E le credo, ma dove pensavo di andare con queste scarpe?
Grazie, signor...
Sankara. È proprio questo il problema dell'Occidente. Avete una memoria corta. Siete molto bravi a sentire, ma vi manca la capacità di ascoltare. Possiamo darci del tu?
Scusa. Tutto è così nuovo e strano per me qui. Io vengo dalla metropoli.
So tutto. Mi avevano già parlato di quelle città, delle comodità che gli uomini vi trovano, ma non ne sono per nulla affascinato. Le città sono una trappola, un luogo di prigionia volontario. Io vorrei fuggirne, vorrei tenerne lontano anche la mia gente.
In quei grandi luoghi stanziali che sono le città, l'uomo acquista il cibo e l'acqua necessaria, nulla di più di ciò che gli serve e nulla di meno, senza sprechi, in modo che gli uomini ne possano usufruire solo per le strette necessità, in modo che ce ne sia per tutti.
E la loro vita è migliore? La mia gente è cresciuta libera. Di notte ha sentito la brezza della savana sulla sua pelle. E ne ha saputo riconoscere le lievi fragranze, quei profumi delicati che arrivavano da paesi lontani. e di quelle case. Cosa sentiremo? Subiremo il caldo del sole accumulato nei muri di cemento durante la giornata. I nostri bambini sono cresciuti con l'armatan, il vento del deserto che accarezza le loro guance e fa ondeggiare lievemente i leggeri tessuti delle nostre giallappe. E la luce della città? Una luce perpetua, giorno e notte, come se volessimo cancellare i cicli della natura, come se non volessimo accettare che ci sia un tempo per star svegli e un tempo per far riposare il nostro organismo. Sì, c'è un tempo per muoversi, lavorare, procurarsi cibo, acqua, e un tempo per riposare. E che riposo sarebbe quello che viene celebrato in un luogo illuminato come se fosse giorno? Per secoli ci siamo addormentati, scrutando le stelle, osservando il cielo, individuando le costellazioni che ci consentono di orientarci. E ora? Ora mi vorresti far credere che non c'è più bisogno di tutto questo? Mi vorresti far credere che dovremmo rassegnarci a dormire in scatole di cemento calde e opprimenti, all'interno delle quali la ristoratrice brezza notturna è tenuta fuori da massicci muri e dalle quali non si vede il cielo?
Quel mondo di nomadismo non c'è più. Siete gli ultimi sopravvissuti. Non avete alternative. Cambiare, adattarvi o morire.
Sarò anche anacronistico, ma conosco il mondo. So anche cosa ne è stato di molti coloro che si sono adattati, come dici tu. In men che non si dica, hanno dimenticato tradizione, cultura, filosofia della civiltà dalla quale provenivano, della nostra civiltà. E contemporaneamente non sono riusciti ad entrare a pieno titolo nel nuovo mondo, quello dei stanziali, quello degli uomini che stanno fermi. Sono lì, bloccati a metà. Non sono né una cosa né l'altra. Non hanno più riferimenti. Molti si sono abbruttiti, si sono prostituiti a valori che non sono i loro, si sono dovuti abbandonare alla falsità, hanno dovuto mostrare di apprezzare una civiltà che li respingeva, che li considerava dei paria, dei disadattati, irrecuperabili. Stanno come dei ebidi ai margini delle città luminose, coi templi della luce perpetua che però ci fa vedere soltanto ciò che abbiamo vicino, vicinissimo, occultandoci ciò che abbiamo lontano. Non sa da dove veniamo, non sa nemmeno dove andiamo. Noi invece abbiamo una memoria, conosciamo bene i nostri antenati, ne abbiamo riprodotto il mondo e viviamo immersi, sappiamo cosa lasciare ai nostri figli, sappiamo anche che quando saremo antenati anche noi saremo ricordati e saremo presenti nel mondo dei vivi.
Fammi parlare.
Gli uomini stanziali sanno vivere solo il presente e lo vivono con ansia, con avidità, come se la vita iniziasse e finisse con loro. Non hanno l'idea del flusso della storia, né possono immaginarsi inseriti in un processo, in una dinamica, in un movimento cosmico. Solo noi, negroafricani, possiamo comprendere fino in fondo questo concetto. Non abbiamo neanche bisogno di comprenderlo, fa parte della nostra natura. Ecco la nostra filosofia. Ecco la personalità profonda dei uomini che non possono radicarsi su un territorio e su questo costruire città, città sempre illuminate, città affollate. Il cammino, il movimento, sono l'essenza della vita e consentono alla mia gente di interpretare il mondo. La filosofia dei stanziali invece è la filosofia di chi è già arrivato, di chi non deve andare più da nessuna parte, di chi ha deciso che non ci sia più nulla da vedere. Per noi il mondo è una sorpresa. Osservare il cielo e le stelle che ci guidano è ancora uno stupore. il formidabile spettacolo dell'universo va continuamente in scena. Guarda, guarda il nostro territorio. Questa distesa di ciottoli, terra, sabbia, qualche raro albero. Senti, senti il suo respiro. Anche la nostra terra è in cammino. La filosofia del mondo, mia cara, è il movimento.
Siete comunque un popolo a rischio. Siete capaci di attraversare il deserto e di affrontare grandi distanze. Ma per quanto tempo ancora? Se non sarete più in grado di mettere nei vostri forni di mattoni farina per cuocere il vostro pane nero.
Da noi non cresce il grano. La nostra ricchezza sono semplicemente gli animali. Il fatto è che non avevamo carboidrati. E allora i nostri antenati nei loro spostamenti si sono spinti verso sud, dove vivono i popoli stanziali che praticano l'agricoltura. Hanno finito per commerciare. Hanno finito per commerciare. Proteine in cambio di carboidrati. Hanno creato un'organizzazione semplice, ma perfettamente funzionante, come uno di quei orologi dei uomini delle città che contano il tempo e lo dividono in tante parti, in ore, minuti e secondi. Ecco, mia cara, questa organizzazione ci ha consentito di sopravvivere, mantenere e praticare la nostra cultura del movimento. Certo, bastava poco perché tutto saltasse, un confine invalicabile, un conflitto per la terra o per i diritti di passaggio. Indubbiamente un'organizzazione fragile, ma perfetta, assolutamente non precaria, perché si è consolidata nel corso dei secoli. Che differenza c'è allora? Che differenza c'è allora con le difficoltà delle città, dove un evento inatteso può mettere a rischio la vita di decine, di centinaia di migliaia di persone? La nostra organizzazione è certamente difficile, ma quella delle città lo è altrettanto, una non è migliore dell'altra, e allora perché cambiare?
Io non volevo.
Non fa niente. Allora cominciamo?
Ecco, io sono studentessa in economia abbinata alla geopolitica. Rappresento un gruppo di ricercatori e vogliamo capire il mondo, le cose che non hanno funzionato. Prima, però, vorrei capire cosa è successo in questi secoli di dominio assoluto degli uomini. Questo incontro non vuole essere un tribunale civile né militare, ma piuttosto un centro di ascolto e di testimonianza. Inizierei con i fondi che dovevano supportare ed accompagnare i progetti di sviluppo nei paesi del sud del mondo e che oggi sono sotto accusa. Ci piacerebbe sentirti a proposito.
Fame il mio paese. Io vengo dalla terra delle passioni.
La tua ricetta per rendere gli africani liberi?
Essere noi stessi.
Si sente spesso il vento nazionalista soffiare, ma non credi che sia un limite? La civilizzazione degli uomini si è umanizzata con il passare dei secoli. In questo senso ha fatto un grande progresso. Non è senza ragione se la civiltà romana si è estinta. Era troppo crudele, troppo inumana. La civiltà che avrà più probabilità di durare a lungo sarà quella che saprà rendersi completamente umana.
Ma tu credi? Allora mi spieghi perché hanno sentito il dovere di civilizzare dei popoli che, per quanto ne so io, non hanno chiesto il loro aiuto?
Perché siamo l'Europa, perché siamo il continente dei diritti umani. Siamo stati noi, con la rivoluzione, ad abolire le disuguaglianze tra le persone.
Mi dispiace, cara, ma ci avete resi doppiamente inutili. Io ho visto intorno a me giovani vogliosi di andare, partire.
Sankara, in che senso?
Sono stato reso schiavo, calpestato, incatenato perché sono nero, da secoli.
È terribile, mi dispiace, ma questo avveniva nel XIX secolo. Non potete mica pretendere che io debba pagare per questo. Erano militari che non ragionavano,
Oggi per l'imperialismo è più importante dominarci culturalmente che militarmente. Vede, la dominazione culturale è la più flessibile, la più efficace, la meno costosa. E il nostro compito consiste nel decolonizzare la nostra mentalità.
Sarai magari ricompensato per quanto patito, ti va bene così?
No, io parlo in nome delle madri che nei nostri paesi impoveriti vedono i loro figli morire di malaria o di diarrea. E questo senza sapere dei semplici mezzi che la scienza delle multinazionali non offre loro, preferendo investire nei laboratori cosmetici o nella chirurgia plastica a beneficio del capriccio di pochi uomini e donne, il cui fascino è minacciato dai eccessi di assunzione calorica nei loro pasti, così abbondanti e regolari da dare le vertigini a noi del Sahel.
Però tu hai avuto la possibilità di governare il tuo paese. Che cosa hai fatto per rimediare?
Per ottenere un cambiamento radicale bisognava avere il coraggio di inventare l'avvenire. Noi dovevamo osare inventare l'avvenire.
Nella pratica degli interessi personali, come tutti i leader africani.
No, cara, io dovevo governare il concentrato di tutte le disgrazie del mondo.
Come si chiamava il tuo paese?
Il mio saheliano polveroso, arido, contadino paese si chiamava Alto Volta. Ma io ho voluto riscattarlo, strapparlo dal fondo del mondo sottosviluppato e affacciarlo sulla scena mondiale per il nostro esperimento di riscatto, senza dubbi, contare sulle nostre forze. E per questo abbiamo scelto il nome Burkina Faso, il paese degli uomini integri.
A quanto pare non siete riusciti ad uscire dalla crisi. La Banca Mondiale ha cercato di aiutarvi, di sostenere le tue riforme, ma non lo hai voluto. Perché, Sankara? Perché?
Per quel modello endogeno occorrevano fondi, ma la loro proposta era un modello di aiuti allo sviluppo che perpetuava la dipendenza e conveniva più a loro che a noi del Burkina Faso.
E allora?
E noi cercavamo l'aiuto che aiutasse a farla finita con l'aiuto.
L'aiuto che aiutasse a farla finita con l'aiuto. Tu parli strano e usi termini troppo complicati.
Noi avevamo smesso di parlare di cooperazione internazionale e abbiamo cominciato a chiamarla restituzione internazionale. La nostra rivoluzione era quella di non accettare i ricatti del Fondo Monetario. L'austerità ce la facciamo da noi. E così siamo riusciti a risanare i conti.
A quel punto vi hanno lasciato fare.
Abbiamo iniziato con la riduzione dei nostri stipendi. Non potevamo mica essere la classe dirigente ricca del paese più povero del mondo.
Ti accusano di aver cercato di discreditare la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale rifiutando di pagare.
Non potevamo e non dovevamo pagare il debito. Dopo essere stati schiavi, siamo diventati schiavi finanziari. Dobbiamo avere il coraggio di dire ai creditori: siete voi ad avere ancora dei debiti, tutto il sangue preso all'Africa.
E le guerre nel vostro continente?
Osare inventare il futuro significava anche avviare il disarmo completo nel continente. Il problema dell'Africa è l'Africa stessa, perché l'Africa è l'unico continente al mondo che consuma ciò che non produce e produce ciò che non consuma.
È la logica della globalizzazione, no?
Ma noi abbiamo deciso di governare diversamente, creando l'allegria nella sobrietà.
Con quali capitali avete finanziato tutto questo?
E con i soldi che avremmo dovuto usare per pagare il debito.
Come è possibile proclamarvi la speranza del continente e non rispettare i patti?
Mia cara, il debito non poteva essere rimborsato, prima di tutto perché se noi non pagavamo, i nostri finanziatori non morivano, siamo ne sicuri. Invece se avessimo pagato, noi saremmo morti, siamo ne ugualmente sicuri.
Sankara, una curiosità. Come facevi per andare agli appuntamenti internazionali?
Facevo aerostop. Il presidente del paese più povero del mondo non poteva avere un aereo personale.
Hai qualcosa da dire ai tuoi colleghi africani?
Produrre in Africa, trasformare in Africa, consumare in Africa. Vivere all'africana è il nostro solo modo di vivere liberamente, degnamente. Noi pensiamo che il debito si debba analizzare prima di tutto dalla sua origine, al colonialismo. Quelli che ci hanno prestato denaro sono gli stessi che ci avevano colonizzato. Sono gli stessi che gestivano i nostri stati, le nostre economie e hanno indebitato l'Africa con i finanziatori internazionali che sono i loro fratelli e cugini. Il debito è ancora il neocolonialismo, con i colonizzatori trasformati in assistenti tecnici, anzi, dovremmo invece chiamarli assassini tecnici. Ci hanno imposto dei canali di finanziamento, termine che si usa ogni giorno come se ci fossero dei uomini che solo sbadigliando possono creare lo sviluppo degli altri. Ci hanno portato dei dossier, noi ci siamo indebitati compromettendo i nostri popoli per 70 anni e più. Il debito nella sua forma attuale è una riconquista dell'Africa sapientemente organizzata, in modo che la sua crescita e il suo sviluppo obbediscano a delle norme che ci sono completamente estranee, in modo che ognuno di noi diventi schiavo finanziario, cioè schiavo tout court di quelli che hanno avuto l'opportunità, l'intelligenza, la furbizia di investire da noi con l'obbligo di rimborso. E ci dicono di rimborsare il debito. Non è un problema morale.
Ma certo che così facendo hai perso credibilità.
Rimborsare o non rimborsare non è un problema di onore. Quelli che ci hanno condotti all'indebitamento hanno giocato come al casino. Finché guadagnavano non c'era nessun dibattito. Ora che perdono esigono il rimborso e si parla di crisi. No, mi dispiace.
Ma la crisi c'è, non si può negare.
Hanno giocato e hanno perduto, è la regola del gioco e la vita continua. Non possiamo rimborsare il debito perché non abbiamo di che pagare, perché non ne siamo responsabili, al contrario sono gli altri che ci devono ciò che le più grandi ricchezze non potranno mai ripagare, il debito del sangue, e il nostro sangue che è stato versato. Si parla del piano Marshall che ha rifatto l'Europa economica, ma non si parla mai del piano africano che ha permesso all'Europa di far fronte alle orde hitleriane quando la sua economia e la sua stabilità erano minacciate. Se ne parla molto poco, così poco che noi non possiamo essere complici di questo silenzio ingrato. Se gli altri non possono cantare le nostre lodi, noi abbiamo almeno il dovere di dire che i nostri padri furono coraggiosi e che i nostri nonni hanno salvato l'Europa permettendole di sbarazzarsi del nazifascismo. Il debito è anche conseguenza degli scontri. E quando ci parlano di crisi economica, dimenticano di dirci che la crisi non è venuta all'improvviso.
Ma la crisi
è sempre esistita e si aggraverà ogni volta che le masse popolari diventeranno più coscienti dei loro diritti di fronte allo sfruttatore.
Oggi c'è crisi.
Perché qualche individuo deposita nelle banche estere delle somme colossali che basterebbero a sviluppare l'Africa.
C'è crisi.
Perché di fronte a queste ricchezze individuali che non si possono nominare, le masse popolari si rifiutano di vivere nei ghetti e nei bassifondi.
C'è crisi.
Perché i popoli rifiutano dappertutto di essere confinati nelle varie strisce di Gaza. C'è quindi lotta e l'esacerbazione di questa lotta preoccupa chi ha il potere finanziario. Ci si chiede di essere complici della ricerca di un equilibrio. Equilibrio a favore di chi ha il potere finanziario. Equilibrio a scapito delle nostre masse popolari. No, noi non possiamo essere complici. No, non possiamo accompagnare quelli che succhiano il sangue dei nostri popoli e vivono nel sudore dei nostri popoli nelle loro azioni assassine. Noi abbiamo il dovere di creare oggi il fronte unito contro il debito. Noi non abbiamo intenzioni bellicose, ma fraterne. Del resto le masse popolari in Europa non sono contro le masse popolari in Africa. perlomeno non dovrebbero. Quelli che vogliono sfruttare l'Africa sono gli stessi che sfruttano l'Europa. Abbiamo un nemico comune. Noi non siamo contro la morale, la dignità, il rispetto della parola. Ma noi pensiamo di non avere la stessa morale degli altri. Tra il ricco e il povero non c'è la stessa morale. La Bibbia, il Corano, non possono servire nello stesso mondo chi sfrutta il popolo e chi è sfruttato. C'è bisogno che ci siano due edizioni della Bibbia e due edizioni del Corano. Noi non possiamo accettare che ci parlino di dignità. Non possiamo accettare che ci parlino di merito per quelli che pagano e perdita di fiducia per quelli che non pagano. Noi dobbiamo dire al contrario, che è normale oggi che si preferisca riconoscere che i più grandi ladri sono i ricchi. Sono loro che rubano al fisco, alle dogane, si garantiscono i vitalizi, permangono nelle alte sfere della politica per ventenni, fanno assumere i loro figli, amici, nipoti, si garantiscono le pensioni retributivi. Sono loro che sfruttano il popolo. E io dico solo ciò che tutti i governi del sud pensano e vorrebbero. Non vorrei poi che si prendesse la nostra proposta come fatta da giovani senza maturità e esperienza. Io vorrei semplicemente che si ammettesse che è una cosa oggettiva, un obbligo. E posso citare tra quelli che dicono di non pagare il debito: giovani, anziani, disoccupati, esodati, cassa disintegrati, operai.
Parli sul serio o stai scherzando?
La mia non è una provocazione, ma vorrei che molto saggiamente si trovasse delle soluzioni. E questo per evitare che ci facciamo assassinare individualmente. Perché se il Burkina da solo rifiuta di pagare il debito, io non sarò qui al prossimo incontro. Invece col sostegno di tutti potremo evitare di pagare, e consacrando le nostre magre risorse al nostro sviluppo. E io vorrei terminare dicendo che ogni volta che un paese africano compra un'arma è contro un africano, non contro un europeo, non contro un asiatico, è contro un africano. E allora col sostegno di tutti potremo fare la pace a casa nostra. Potremo anche usare le sue immense potenzialità per sviluppare l'Africa. Il nostro suolo e il nostro sottosuolo sono ricchi. Abbiamo abbastanza braccio e un mercato immenso, capacità intellettuali per creare. Guardate, una camicia. Non c'è un filo che venga d'Europa o d'America. Io non faccio una sfilata di moda, ma vorrei semplicemente dire che dobbiamo accettare di vivere africano. È il solo modo di vivere liberi, è il solo modo di vivere degni.
Grazie, signor Presidente
Sankara. Noi non vogliamo né cerchiamo di reggere il mondo, ma cerchiamo solo di correggerne le ingiustizie.
Un'altra vittima dell'illusione. La vita ora appartiene al mercato. Non si può pensare di cambiare il corso della storia, del progresso. Se un albero non è più alto di te, non ti darà mai l'ombra di cui hai bisogno per ripararti dal caldo. Caldo africano, caldo africano. Peccato, peccato, peccato. Il leone si è addormentato. Prossima destinazione? Ruanda. Come si scrive?
Allora, questo testo ho voluto scriverlo perché durante la mia permanenza in Europa ho avuto modo di cimentarmi in vari ambiti letterari e lavorando molto nel teatro mi sono accorto che un certo etnocentrismo che ci governa e non si è mai voluto, come dire, aprire completamente e totalmente all'altro. E mi sono fermato un attimo a pensare che ormai è giunto il momento di dire basta al classico. Mi sono un po' stufato di fare il soldato della Serenissima che si ferma sul palco con l'arma per 2 ore che non apre bocca. Mi sono stufato di far colore. Mi sono ricordato che anche noi abbiamo delle menti, abbiamo dei uomini coraggiosi che sono morti, sì, ma non hanno mai cessato di esistere. E uno di questi è Thomas Sankara, che ha rappresentato la speranza per tutto il continente. Ma come avreste potuto notare durante la lettura, non gli hanno dato la possibilità di portare a termine la sua visione, perché un'Africa unita ucciderebbe l'Europa. Il problema dell'Africa, ancora una volta, lo ripeto e lo ribadisco, sono gli africani stessi. Perché tutti noi abbiamo voltato le spalle ai nostri affetti, ai nostri effetti, perché a casa non siamo riusciti a trovare le condizioni ideali per esercitare il minimo diritto indispensabile all'esistenza, coltivare i nostri sogni. Allora tutta la beata gioventù africana è via dall'Africa. E siccome viviamo qua, ho pensato che fosse giunto il momento di far conoscere l'Africa diversamente dalla fame, dalla guerra, perché tutte le volte che si avvicina a quel momento in cui lo Stato si aspetta da noi tanti soldi perché dovremmo pagare le tasse, sono tante realtà che ne approfittano. Ne approfittano perché sanno che abbiamo la mano vicino al portafoglio. Di conseguenza ci sbattono in faccia l'immagine del bambino africano scheletrito, lo sguardo fisso nel vuoto, privo ormai di ogni volontà. Milioni e milioni di mosche che gli invadono naso, bocca, la pancia gonfia, con alle spalle una madre disperata con fiumi di lacrime che ne invadono il corpo e sotto fanno scivolare quel messaggio: puoi salvargli la vita, mando un messaggio al 55055. Io ho detto no, basta, perché l'Africa non è solo sofferenza, povertà, miseria, l'Africa è anche pensiero. È solo che tutti gli africani che hanno avuto il coraggio di pensare non hanno fatto in tempo vivere il loro pensiero. Allora ho pensato che era giusto ridare loro onore, dignità. Sankara è una speranza tradita. Ci fosse ancora lui, probabilmente noi potremmo anche essere qua, ma saremmo venuti qua per trovarvi, salutarvi, passare una serata con voi, passare belle giornate con voi e il giorno dopo prendere l'aereo e tornarcene a casa. Perché se la scimmia avesse tutto quello che occorre sui alberi per vivere bene, ma è poi mai sarebbe scesa per terra. È giunto il momento di cambiare la nostra prospettiva. Noi non siamo più dei numeri, siamo diventati realtà. E come tale pretendiamo una riconoscenza formale e, per dirla tutta, reale da parte di chi ci amministra. Basta creare divisione tra gli ultimi, il migrante, il pensionato, il disoccupato. Sankara ce l'ha insegnato. La nostra battaglia è una sola: rivendicare il diritto all'esistenza.
C'è un richiedente asilo che si sente di leggere una preghiera in italiano.
Dove mi traccia?
Vieni. Vieni. Come ti chiami?
Mi chiamo Gudivadar Masandino.
Ecco, facciamo questa, leggiamo questo salmo, voti e suppliche di un africano, è una traduzione del Salmo 60, ovviamente adattato alla realtà odierna. Pensiamo anche in questo momento a quei 75 migranti che sono morti in Libia praticamente ieri, le cui immagini abbiamo visto.
Buonasera a tutti, scusatemi se mi sbagli perché non so leggere bene l'italiano e non parlo bene anche l'italiano. Salmo 60,79, voti e suppliche di un africano. Nel momento di iniziare il mio viaggio faccio voto di mantenermi fedele alla fede e alle tradizioni del mio popolo, anche in mezzo alle nazioni d'Occidente che praticano una religione ateista. La fede è la solidarietà tra fratelli, il lavoro, il valore incommensurabile della vita. Nel dono dell'amore e dei figli, nel rispetto della terra che è madre, sono chiese che non voglio smarrire. Questi doni mi vengono da te attraverso l'eredità dei miei padri per un peso di pane e un letto, per un'integrazione di pura facciata da questa terra desilio e sofferenza, da questa terra di illusioni e speranze, da questa terra ricca e indifferente. Ti prego per la mia famiglia e il mio popolo e per la grande Africa martoriata. Proteggi, oh Allah, i suoi governanti, le sue guide spirituali e i suoi profeti, i villaggi e le tribù delle savane, le carovane e i nomadi del deserto, gli abitanti delle bidonville, cittadini, e soprattutto proteggi i suoi figli,
dispersi tra i popoli della terra e medicare un diritto negato. Apri loro il cuore e le case dei credenti che vivono in ogni popolo. Così tornerà il sorriso sulle labbra con i canti e le danze. Doni ritmo in una nuova Pentecoste delle razze. Anche l'Occidente quel giorno imparerà a pregare e aspetterà la vita.
Grazie. È una preghiera dall'alto. Ovviamente racchiude i sentimenti, le speranze di tanti nostri amici che sono qui stasera. Avranno sicuramente capito poco del racconto, ma lo faremo avere magari nelle lezioni di italiano. La traduzione potrebbe essere un momento valido per ripercorrere un po' il racconto che ci è stato brillantemente offerto questa sera. Vorrei, prima di concludere, con una preghiera per noi cristiani. Dire che la serata prevista, vivere e morire con dignità, con Inglaro di Piazza e Giulia Facchini, è stata rimandata perché in quella serata a Torino viene proiettato il film di Olmi sul Cardinal Martini. Quindi la fisseremo e poi renderemo noto l'incontro. Mentre invece è già previsto per mercoledì 5 aprile la presenza di Gemma Capra Calabresi, la moglie di Luigi, magistrato che è stato ucciso nel 72, verrà a dare la sua testimonianza raccontando il suo percorso da quella tragedia fino alla comprensione, al perdono, alla misericordia. Quindi sarà un momento molto importante anche per riflettere tutti insieme, proprio prima di Pasqua, sull'importanza del perdono. C'è quella frase che è stata messa nell'epigrafe. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? E Gemma praticamente ha sottoscritto quella proposta della madre e poi dopo tanto tempo è ritornata su quella frase dicendo: io l'ho sottoscritta, devo farla diventare mia. E allora racconta che ha cercato di capire quella frase. Per lei significava che affidava a Dio il compito di perdonare, perché Gesù in quel momento, in quanto uomo, soffriva, era stato tradito, ucciso, non aveva la forza di farlo. E allora, nell'attesa che ci fosse questo cammino di comprensione, ecco che affida a Dio, no? Il compito di perdonare, quello che dovremmo qualche volta imparare anche noi, se non riusciamo immediatamente. Ecco. con queste testimonianze sicuramente vale la pena di venirla ad ascoltare, di vivere. Nel sito troverete il video e la registrazione di questa serata e anche delle serate precedenti, così pure se lo visitate di tanto in tanto troverete gli appuntamenti, insomma, perché possono anche variare, perché non è facile combinare sempre, visti gli imprevisti anche. Ecco, noi ci autofinanziamo come sempre, in quella cesta in fondo potete mettere un vostro contributo, lo daremo comunque a chi ne ha più bisogno. Bene, ringraziamo ancora Mohammed Ba, Paola, gli amici che sono intervenuti, no? In modo particolare Roland, perché possa portare avanti questa associazione, questi progetti, così per aiutare chi è qui e chi magari deve ancora partire dall'Africa per raggiungere l'Europa, in modo che ci possa essere questa comprensione, questa conoscenza, per non dover rischiare a volte inutilmente. Non facciamo il dibattito semplicemente perché Mohammed Ba deve andare ancora in Brianza, c'è la nebbia, per cui ti ringraziamo davvero per questa tua presenza, per la disponibilità, e ci vedremo sicuramente dopo Pasqua con lui, vero? Ecco, concludiamo con questa preghiera, ci alziamo in piedi. Grazie a tutti voi anche. Ancora una volta, Signore, come infinite altre volte nella storia dell'umanità, è in atto una grande migrazione di popoli verso le terre del lavoro e della ricchezza, verso le terre dell'abbondanza e dello spreco, verso i centri del potere e del progresso. Ogni esodo parte sempre da una terra di miseria o di schiavitù e si dirige verso una terra promessa di benessere e dignità, ma che spesso diventa terra di nuova miseria e sfruttamento. Aiuta, Signore, tutti i credenti a trasformare le terre d'esilio in comunità di accoglienza e di dialogo, e la Babele delle razze e delle rivendicazioni nella Pentecoste delle lingue e della fraternità. Amen. Buon rientro a casa a tutti e buonanotte. Grazie.